due conflitti, una flagile tregua e una debole diplomazia. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci.
Zelensky, I will say this, he wants to settle now. He's had enough.
I want you to know that I am not a hero in this at all. And President Trump is a hero.
Prime Minister Benjamin Netanyahu says that Israel is going to return to intense fighting and full-scale war.
I've been closer than other presidents to Jordan and what Jordan represents.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
Come al solito, due punti di domanda per iniziare. L'attualità internazionale del vostro pane, anche per voi nessun luogo è lontano, se sono due sì, col punto esclamativo, buona giornata, ben ritrovati. Questo è il posto giusto, ascoltatrici e ascoltatori. Saluti che arrivano da parte mia, arrivano da parte di tutto il team di Nessun Luogo, Antonio Tali, Andrea Macchioni, Valentina Ternullo, in console Valeria Bernardi. Per voi come sempre 349-238-6666 per interagire con noi, commentare e fare domande sui temi che tratteremo quest'oggi. Siamo su X, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz, c'è la pagina Facebook, la diretta video su YouTube, il nostro canale Instagram. Tra una manciata di secondi saranno le 16.09 qui a Milano, saranno le 17.09 nel Palazzo Presidenziale a Kiev, dove Zelensky cerca di ingraziarsi Donald Trump, promettendogli risorse e contratti di ricostruzione. You circle down me like a vulture, from a bar against my- Le ultime 24 ore ci consegnano che cosa? Beh, che qualcosa si sta muovendo, sotto traccia e non soltanto. Rilasciato un prigioniero statunitense che era nelle mani della Federazione Russa, era in carcere per un'accusa di droga. Witkoff, inviato statunitense per il Medio Oriente, dice la Fox, avrebbe parlato persino con Vladimir Putin per 3 ore durante quello scambio di prigionieri. Zelensky si dice pronto a uno scambio di territori. Il Cremlino ha appena rigettato questa proposta. Le terre rare in territorio ucraino potrebbero diventare un ulteriore oggetto di scambio. In un'intervista andata in onda lunedì, il presidente Donald Trump ha ventilato l'ipotesi che l'Ucraina possa diventare russa, andando a minare il principio cardine che ha sempre guidato gli amici di Kiev e la politica occidentale, ovvero la totale indipendenza dell'Ucraina stessa. Loro, inteso l'Ucraina, potrebbero trovare un accordo, o potrebbero anche non trovarlo. Un giorno potrebbero diventare parte della Russia, oppure no, aveva detto Trump. Insomma, nonostante tutto, prosegue una lenta, sotterranea, a volte emersa azione diplomatica che pare continui a escludere Kiev da possibili trattative. Oggi faremo il punto su questo conflitto, così come lo faremo su quell'altro. Tregua sempre più fragile tra scambi di accuse tra Israele e Hamas, che vuole ritardare il rilascio dei prigionieri. Hamas accusa Israele di non rispettare i termini della tregua e condurre operazioni militari nella striscia. Netanyahu intanto ha richiamato i riservisti e starebbe rafforzando la presenza militare dentro la striscia e nei villaggi israeliani attorno alla striscia. Che cosa accadrà ora? Le reiterate proposte di Donald Trump di sfollare forzosamente la popolazione di Gaza naturalmente stanno alzando la temperatura. Ieri un imbarazzato e imbarazzante colloquio tra il re Abdallah II di Giordania e Donald Trump. La prossemica del re giordano denunciava tutto il peso di quello incontro e anche, se volete, la sua debolezza politica, tanto che a un certo punto lo stesso Abdallah ha evocato, non meglio precisandolo, un possibile intervento con un nuovo piano da parte dell'Egitto. Ma staremo a vedere. Questi temi di quest'oggi, come sempre per voi, 349-238-6666, e mentre scaldati i polpastrelli noi vi raccontiamo altre notizie. Ricominciamo da quel vertice di Parigi sull'intelligenza artificiale, con quel massiccio investimento lanciato dall'Unione Europea, ben 200 miliardi di investimenti per provare a competere con Cina e Stati Uniti. Raccontavamo ieri di come l'iniziativa della von der Leyen va a ruota di un'iniziativa in tono minore, ma a livello assoluto, ma in termini relativi molto molto maggiore, del presidente francese Emmanuel Macron, 109 miliardi per progetti di intelligenza artificiale in Francia. A conclusione del vertice c'era una dichiarazione finale per un'intelligenza artificiale aperta, inclusiva, etica. Chi non ha firmato? Regno Unito e Stati Uniti. Registriamo anche le critiche del vicepresidente J.D. Vance, che è intervenuto al vertice di Parigi, che ha criticato la regolamentazione eccessiva che potrebbe bloccare proprio lo sviluppo dell'industria dell'intelligenza artificiale. In Libia, Abdel Jouma, ministro per gli affari di gabinetto del governo di unità nazionale con sede a Tripoli, è sopravvissuto oggi a un tentativo di assassinio dopo che uomini armati hanno aperto il fuoco contro l'auto sulla quale viaggiava. Il governo, presieduto dal premier Beiba, ha condannato fermamente l'attacco, mentre ha fatto sapere che le condizioni di salute del ministro sono stabili e le autorità di sicurezza stanno indagando sull'accaduto. I governi russo e sudanese hanno raggiunto un accordo per l'apertura di una base navale russa in Sudan, sulla costa del Mar Rosso, lo ha detto il ministro degli esteri sudanese Ali Youssef Sharif, citato dall'agenzia TASS dopo un incontro a Mosca con l'omologo Sergei Lavrov. Le parti hanno concordato su tutto, abbiamo raggiunto un'intesa reciproca su questo tema, ha detto il ministro sudanese. Dal dicembre del 2020, sottolinea l'agenzia di stampa russa, si era cominciato a parlare della creazione in Sudan di una base per il sostegno logistico della marina russa. Questa base dovrebbe avere la capacità di ospitare un massimo di 300 marinai e 4 navi alla volta. Continua la proiezione navale in vari luoghi del mondo, in mari caldi, soprattutto da parte della Federazione Russa, dopo la parziale dismissione delle postazioni in Siria e invece l'aumento della pressione, per esempio, in Libia, già che parlavamo dell'importante paese nordafricano poc'anzi. Stiamo invece nella zona del Corno d'Africa. Sarebbero almeno un centinaio i morti nei combattimenti tra l'esercito del Puntland e i militanti dello Stato Islamico. Secondo il portavoce dell'esercito della Repubblica Semiautonoma, il numero confermato di combattenti dell'ISIS supera le 60 unità, ma ci potrebbero essere altre vittime. Le perdite dei soldati delle forze regionali ammonterebbero a una trentina. Ricorderete che la stessa amministrazione americana si era impegnata contro lo Stato Islamico nella zona e aveva confermato un raid aereo americano, proprio in Puntland, per colpire alcune figure chiave del terrorismo dell'ISIS. Infine, in Armenia, dove il Parlamento ha adottato in prima lettura un disegno di legge volto a aprire i negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Esprimendo la volontà del popolo della Repubblica Armena, avendo fissato l'obiettivo di rendere l'Armenia un paese sicuro e sviluppato, l'Armenia annuncia l'inizio del processo di adesione all'Unione Europea. Si legge nel testo votato con 63 voti a favore e 7 voti contro. I nostri dossier internazionali, fatti, spunti, notizie dai quattro angoli del globo, diventeranno le prossime puntate. Qui in Nessun Luogo Lontano ricominciamo a parlare del conflitto in Vicino Oriente e lo facciamo con queste voci.
Great gentleman, a great leader. Gran gentiluomo e grande leader. Fa un grande lavoro nel suo paese. È davvero bello rivederla oggi.
The relationship with Jordan has been...
La relazione con la Giordania è sempre stata molto forte, sia tra i due paesi che personalmente. Ma credo di poter dire di essere stato il presidente più vicino alla Giordania e a ciò che rappresenta. Ed è un onore averla qui insieme a suo figlio oggi.
Thank you very much for having us in so short after your inauguration.
Grazie, signor Presidente. La ringrazio per averci accolto in così breve tempo dopo la sua nomina. È un gesto che conferma quanto lei ha appena detto sulla nostra relazione speciale. Signor Presidente, abbiamo molte sfide davanti a noi in Medio Oriente, ma credo riusciremo a stabilire una situazione di pace, di maggiore stabilità e prosperità. Continuerò a darle il mio sostegno e la mia collaborazione per raggiungere questo obiettivo.
Negli interessanti, ancorché non particolarmente pregni di contenuti, passaggi che Valentina Tenullo ha appena selezionato, manca un aspetto fondamentale. In radio non si può vedere la prossemica del re Abdallah di Giordania, che appariva nervoso, quasi schiacciato dall'ingombrante alleato statunitense. L'avete sentito anche nello stesso passaggio del presidente Donald Trump, che dice siamo grandi amici da vecchia data. Non menziona, ma nel sottotesto c'è i corposi aiuti americani, soprattutto militari. La Giordania è fondamentale per, naturalmente, per gli Stati Uniti in tutta l'area. Giordania che assieme all'Egitto sarebbe stata individuata da Donald Trump come paese che potrebbe ospitare i Gazawi sfollati forzatamente dalla striscia di Gaza. È posizione delicatissima quella di Re Abdallah di Giordania, perché ha già oltre 2 milioni di rifugiati palestinesi nel proprio territorio, ha oltre la metà della popolazione che è sostanzialmente di origine palestinese, insomma non vuole assolutamente provare, nemmeno ipotizzare di gestire una crisi migratoria di questo tipo. Nel frattempo il conto alla rovescia continua, perché tra accuse reciproche Hamas vuole o vorrebbe ritardare il rilascio dei prigionieri. Netanyahu dice: attenzione, se entro mezzogiorno di sabato non verranno rilasciati i prigionieri, noi ricominceremo la guerra, seguendo sostanzialmente la frase pronunciata poche ore prima da Donald Trump. Nello De Gatto, firma della Stampa e voce di Radio 24 da Gerusalemme, buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
Aiutaci a capire la temperatura politica israeliana rispetto alle proposte di Donald Trump. Proposte di Donald Trump che l'Egitto ha respinto al mittente, la Giordania anche, la Lega Araba anche, però Donald Trump continua a reiterare questa possibilità, il fatto cioè di deportare i Gazawi, ricostruire la striscia di Gaza, a volte sconfessato o smussato da parte della sua amministrazione. Però in Israele c'è qualcuno che plaude a questa ipotesi.
Beh sì, una minoranza di coloro che pensano di poter tornare a Gaza con le colonie, cosa che non, ovviamente non potrà mai avvenire. Israele si è ritirata da Gaza nel 2005 anche forzatamente, e questo ha dato molto fastidio a tantissimi, soprattutto al movimento dei coloni, perché insomma ci fu una vera e propria guerra civile, anche se non in armi, anche se senza morti, ma con molte proteste quando Ariel Sharon obbligò con la forza i coloni a lasciare Gaza. Nella mentalità bacata di molti di questi, tutto il mondo appartiene praticamente a Israele, si può dire, insomma, sicuramente tutto il Medio Oriente, quindi insomma dovunque vorrebbero mettere una colonia, ma questo fa parte del gioco politico, dove però viene dimostrata la loro, come dire, il loro valore, perché insomma seppure l'accordo è stato fatto senza di loro, non hanno, nessuno di loro ha votato, né Ben Gvir né Smotrich, eppure l'accordo è stato fatto, accordo che purtroppo adesso rischia di saltare perché ci sono queste accuse reciproche, come giustamente dicevi tu, anche se poi non sono suffragate dai fatti, almeno quelle di Hamas, perché Hamas dice: non avete rispettato quelli che erano gli accordi per quanto riguarda gli aiuti. Sta di fatto che però a Gaza sono entrati molti più aiuti di quelli che insomma si era pensato all'inizio, perché secondo i dati che sono dell'esercito, ma sono suffragati anche dalle Nazioni Unite, a Gaza dall'inizio della tregua sono entrati oltre quasi 13.000 camion, facendo diciamo, più o meno 4.300 camion a settimana, quindi insomma sono circa 600 al giorno, di più e non di meno. All'interno di questi mancherebbero alcuni che Hamas vuole, in particolare cioè come si chiama, strumenti, grandi mezzi per movimentare roba o avasse tipo gru e roba del genere, e questo per Israele è ancora un tabù, perché sa che li usa per avasse, li usa per altro, come tutto ha fatto fino adesso, perché insomma con tutto il cemento che nel corso degli anni è entrato a Gaza, invece di aggiustare le case, di costruire case, Hamas ha fatto i tunnel che ricordiamo sono più lunghi, sono due volte la metropolitana di Londra, quindi insomma è chiaro che ognuno gioca al suo gioco, il problema è capire questo gioco dove porta, e questo è un po' complicato perché siamo tutti quanti lì in attesa e devo dire anche timorosi che possa saltare il banco.
E lo sapremo naturalmente nella giornata di sabato, così come un'altra deadline viene spostata e posticipata, almeno nel secondo le intenzioni di Israele, al 28 febbraio, e parlo del fronte nord per Israele, fronte sud per Hezbollah e per il Libano. Mantenimento di truppe israeliane in 5 postazioni nel Libano meridionale fino al 28. Non è la prima volta che Israele dice: dobbiamo finire il lavoro di ripulitura, quindi abbiamo bisogno di altro tempo. Credi che anche questo aspetto possa essere in qualche modo un granello di sabbia in quei complessi meccanismi e ingranaggi che stiamo raccontando da tempo, o meno pericoloso del fronte Gaza, per così dire?
Ma è sempre pericoloso, perché sempre di guerra parliamo, come pure gli Houthi, per esempio, che hanno già minacciato di nuovo di riprendere ad attaccare. Tra l'altro lì c'è un'altra storia nella storia, perché le Nazioni Unite hanno addirittura bloccato gli aiuti agli Houthi allo Yemen, perché detengono cinque dipendenti delle Nazioni Unite. Gli Houthi detengono cinque funzionari delle Nazioni Unite, uno è pure morto nei giorni scorsi. Tant'è vero che c'è una polemica in corso qua, perché dicono: ma com'è, quando c'erano gli ostaggi israeliani, insomma, non c'è stato niente, invece gli ostaggi delle Nazioni Unite, le Nazioni Unite addirittura bloccano gli aiuti. Quindi c'è anche quest'altro fronte aperto. Il Libano è una polveriera, e si è visto pure non solo con Israele, ma la settimana scorsa delle forze siriane hanno attaccato delle postazioni libanesi, sì, delle postazioni di Hezbollah in Libano. Quindi voglio dire, è chiaro che lì la situazione non è fluida di più, è molto complicata, perché la possibilità che Hezbollah si stia riorganizzando è alta. Hanno bloccato più volte, per esempio, degli arrivi di armi e di soldi da parte dell'Iran, ma certo non si riesce a bloccare tutto. Tra l'altro, proprio in questi giorni stanno creando un mausoleo per Nasrallah, il cui funerale, insomma, si svolgerà pure a breve. Israele non è riuscito nel suo intento di portare i cittadini, come aveva detto, i residenti del nord nelle loro case, e la preoccupazione che non ci riesca in tempi brevi fa sì che l'esercito dica: dobbiamo rimanere ancora perché non abbiamo completato il nostro lavoro. Dopotutto l'esercito libanese non si è ancora formato. Noi abbiamo avuto da pochissimo il governo libanese, anche se è un governo che al suo interno c'è almeno cinque ministri che di riffo di raff, direbbero in qualche parte d'Italia, insomma, sono vicini a Hezbollah o comunque ad Hamas, anche se non direttamente, e questo è un altro segnale. Il paese è veramente molto labile dal punto di vista della è molto fragile dal punto di vista della tenuta, e i gruppi si fanno sentire. Israele ha paura che si possa ripiombare di nuovo in una guerra pure con loro.
Grazie mille, come sempre, Nello Del Gatto, in diretta da Gerusalemme. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Grazie a voi, arrivederci.
A questo punto dobbiamo mettere il grand'angolo, perché c'è un rischio gigantesco ulteriore rispetto al conflitto guerreggiato, che è una crisi diplomatica senza precedenti. Perché sostanzialmente, a domanda precisa di un giornalista dopo gli incontri con Re Abdallah di Giordania e dopo la reiterata proposta di dire: Egitto e Giordania si devono prendere i Gazawi, Donald Trump non ha escluso il taglio degli aiuti, piuttosto corposi devo dire, soprattutto dal punto di vista militare, a Egitto e Giordania. E sarebbe qualcosa di eclatante, di storico, di particolarmente di difficile gestione, soprattutto per gli Stati Uniti e per gli equilibri dell'intera regione. E allora buongiorno e ben ritrovato nel suo luogo lontano, Giuseppe Dentice, Osservatorio Mediterraneo dell'Istituto di Studi Politici San Pio V. Giuseppe, ciao, buongiorno, grazie per essere con noi.
Grazie mille dell'invito, come sempre, buongiorno a tutti.
Allora, la bomba nella bomba, potremmo, utilizzando toni un po' drammatici, definire questa potenziale crisi diplomatica, perché Donald Trump in maniera molto ostinata si affida alla soluzione Egitto-Giordania. Egitto-Giordania dicono non se ne parla assolutamente. La Giordania, con un modo di fare un po', l'abbiamo visto, forse avevi visto anche tu il video, Giuseppe, questi occhi strizzati continuamente da parte di Re Abdallah, insomma proprio una prossemica che denunciava tutta la debolezza nei confronti del colosso americano. Lega araba che dice non se ne parla, questa è pulizia etnica, però Donald Trump va avanti. C'è il rischio che si spezzi la corda, con quali conseguenze?
Beh, le conseguenze sono alte per tutta la regione, in realtà, non solo per i rapporti bilaterali tra Stati Uniti e Giordania o all'interno della dinamica israelo-palestinese, diciamo così. Secondo me c'è un fermo immagine, in realtà, di quell'incontro, che forse rende meglio l'idea anche degli occhi stessi di Re Abdallah.
Sì.
E mi riferisco alla stretta di mano iniziale, dove Trump, solitamente molto caloroso, si pone, diciamo così, nei confronti di Abdallah, che invece la ritira quasi a mostrare tutto la situazione di disagio che vive.
Sì.
Perché dico questo? Perché effettivamente quella situazione che vivono tanto Giordania, tanto Egitto, è una situazione di profondo disagio. Disagio interno, perché espone questi paesi a delle fortissime critiche da parte della popolazione. Come si può pensare che due paesi che hanno una storia fortemente connaturata con la questione israelo-palestinese, di forte vicinanza e supporto alla causa palestinese, possano in un certo senso, come dire, abiurare quella che è la loro storia e decidere di far finta che non esista il problema palestinese e quindi accettare la posizione di Trump? Gli esporrebbe appunto a una minaccia esistenziale che andrebbe a investire direttamente le leadership in prima persona e poi anche la stabilità stessa dello Stato, certo. Senza poi considerare quelle che sono proprio gli aspetti simbolici di un atto del genere, perché significa derubricare una volta per tutte già quel che rimane, forse è meglio dire, della questione israelo-palestinese.
Giuseppe Dentice, Osservatorio Mediterraneo, Istituti Studi Politici, San Pio V, resta con noi, andiamo a sentire un minuto di borsa, poi torniamo perché dobbiamo fare un distinguo tra Egitto e Giordania, ammesso e concesso che a un certo punto cedano al ricatto, tra virgolette, di Donald Trump, a partire proprio dai numeri di rifugiati palestinesi che storicamente questi due paesi accolgono. La borsa, poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
Le mosse, gli annunci, i tentativi di Donald Trump per estinguere il fuoco nel vicino Oriente. Tra queste mosse, quella più controversa, l'idea di deportare i Gazawi in due paesi diversi, Egitto e Giordania. Con Giuseppe Dentice, analista, osservatore mediterraneo degli istituti di studi politici San Pio V, stiamo analizzando le diversità dei due paesi, perché da un lato dal punto di vista numerico, Giordania, Giuseppe, c'ha una paio di milioni di rifugiati palestinesi e una larga parte di origine palestinese nel suo territorio. L'Egitto ne ha 135.000 circa. L'Egitto, che ha una popolazione di oltre 100 milioni di abitanti ed è gigantesco dal punto di vista territoriale, ma ha una geografia che impone un'urbanizzazione lungo tutto il Nilo sostanzialmente. Il resto è deserto, ma ha un problema gigantesco che si chiama fratellanza musulmana e legame con Hamas. Davvero possiamo ipotizzare che Al-Sisi, che ha estromesso Morsi, fratelli musulmani, si prenda dei Gazawi col rischio di infiltrazioni di Hamas sul suo territorio, Giuseppe?
No, ovviamente no, e questo è assolutamente impossibile se la guardiamo solo in questa prospettiva. E secondo me è giusto ampliare in generale il discorso anche sull'Egitto, nel senso che non c'è solo ovviamente la questione fratellanza musulmana, è un discorso molto più ampio che investe proprio tutto il sistema paese Egitto. In parte veniva accennato con la questione demografica, che è un elemento seriamente sottovalutato. Parliamo di un paese di 120 milioni di abitanti, il 95% desertico, sì. Un paese che ha un problema enorme di sicurezza, soprattutto nel Sinai, che sì, viene spesso dimenticato, ma sono quasi 15 anni che esiste di fatto una guerriglia interna che l'esercito egiziano a piegare, una guerriglia interna che si lega anche alle violenze stesse di Gaza, visti i rapporti clanico-tribali che esistono fra le varie tribù beduine della striscia di Gaza e della penisola del Sinai, senza poi dimenticare proprio il sistema paese. L'Egitto è un paese che ha rischiato in diverse fasi della sua storia un default di sistema, e non ultimo proprio diciamo all'inizio dello scorso anno, quando venne salvato per il rotto della cuffia da un mega accordo miliardario firmato da una finanziaria degli Emirati Arabi Uniti, che ha dato diciamo il là a tutta una serie di accordi, tra cui quelli con il Fondo Monetario. Ecco, diciamo, la fratellanza musulmana è solo una parte del problema. Noi dobbiamo tenere insieme in maniera veramente olistica tutti i vari problemi che attanagliano l'Egitto, e quindi da questo punto di vista Al-Sisi ne è cosciente, e da questo punto di vista spinge anche e osa in questo senso contraddire lo stesso Trump, dicendo: non mi presento a Washington se le cose stanno in questi termini, e soprattutto Posso anche parlare con altri attori, non a caso come prime risposte, diciamo così, rispetto a questa situazione sono stati dei tentativi di abboccare dialoghi con la diplomazia russa e cinese, nonché nel cercare una strada alternativa che poi si risolverà in un nulla di fatto come sempre, ma è un segnale di cercare una sorta di comunanza araba rispetto alla questione di Gaza.
E anche questo fa parte di un potenziale ridisegno di tutto il vicino Oriente. Grazie mille Giuseppe Dentice, Istituto di Studi Politici San Pio
V. Grazie a voi.
Buona giornata, buon lavoro. Alla prossima. Allora, dobbiamo cambiare pagina, perché da quella che è una fragile tregua dobbiamo passare a quella che è un altro conflitto, ma con una diplomazia piuttosto debole, che però inizia evidentemente a lavorare. Inizia a lavorare sempre omaggiando il cosiddetto effetto Trump. Sentite la voce del presidente americano.
Zelensky vuole sistemare le cose ora, ne ha abbastanza, non avrebbe mai dovuto permettere che si arrivasse a questo punto, quindi anche lui ha le sue responsabilità, non avrebbe dovuto far proseguire questa guerra. Prima di tutto sta combattendo contro un'entità molto più grande. Sono successe due cose: gli ucraini sono stati coraggiosi a rispondere e noi gli abbiamo dovuto dare miliardi di dollari.
They were brave, but we gave them billions of dollars. The United States spent $200 billion more than Europe.
Gli Stati Uniti hanno speso 200 miliardi in più rispetto all'Europa.
Why did we spend more? You know why? Because Biden never asked Europe to spend more.
Perché noi dovremmo spendere di più? Perché Biden non ha mai chiesto all'Europa di spendere di più?
Al di là delle continue provocazioni del presidente statunitense Donald Trump, è evidente, come dicevamo nei giorni scorsi, che in qualche modo il tavolo negoziale è in corso di apparecchiamento. Ci sono un po' di punti, o meglio, ci sono un po' di sedie mancanti. Una è quella di Volodymyr Zelensky. Donald Trump e Vladimir Putin vogliono estromettere l'Ucraina da questi possibili negoziati. In più, entrambe le parti non vogliono nemmeno una sedia targata Unione Europea. Si parla di possibilità di scambio territoriale, probabilmente il Kursk, quel pezzettino di Kursk gestito dagli ucraini in cambio di qualcos'altro. Peskov ha già respinto al mittente l'ipotesi. Si parla di terre rare a fronte di aiuti militari e di altro tipo di ricostruzione da parte degli Stati Uniti. Lo stesso Zelensky dice però: fermi tutti, l'Europa non può garantire la sicurezza dell'Ucraina senza gli Stati Uniti stessi. Andiamo a Kiev in diretta, Davide Maria De Luca, firma del Domani ma anche del Post. Davide, ciao, buongiorno, ben ritrovato.
Ciao a te e a tutti gli ascoltatori.
Allora, abbiamo una sensazione corretta da quest'altra parte, diciamo, dell'Europa. Si sta apparecchiando un tavolo negoziale molto molto difficile. Zelensky, in maniera molto astuta, a mio modesto avviso, la pone sul piano commerciale. Dice: attenzione, ci sono le terre rare. Questo è un tema che potrebbe essere molto sensibile per Donald Trump, no?
Sì, assolutamente sì, era un'idea che Zelensky aveva già cominciato ad avanzare lo scorso autunno, quando con il suo famoso piano della vittoria aveva messo in campo questa opportunità di scambiare risorse naturali ucraine in cambio dell'aiuto degli alleati, implicitamente degli Stati Uniti, come poi ha effettivamente detto che avrebbe voluto fare in questi ultimi giorni. Certo, non immaginiamoci che su questo c'è già un'idea pronta di quali risorse stiamo parlando, di che tipo di sfruttamento. È tutto estremamente ambiguo, siamo nel mondo di immagini e idee che vengono fatte volare di fronte al presidente degli Stati Uniti Trump, cercando di coglierne l'attenzione. Però sembra che questo, almeno questa idea, almeno abbia un po' attecchito, intanto che lo stesso Trump ne ha parlato, lo stesso Trump addirittura ha cominciato a parlare di cifre in cambio di aiuti militari americani anche dopo un eventuale cessate il fuoco.
E tanto che questa settimana il segretario al tesoro Scott Bensett dovrebbe arrivare lì a Kiev proprio per visitare l'Ucraina e andare a capire un attimo di quanti miliardi stiamo parlando, di quanti siti minerari, dove soprattutto Zelensky ha detto: attenzione, che la maggior parte sono proprio in possesso dei russi, alludendo alla possibilità, se li volete dovete darci una mano a liberare l'Ucraina. Andiamo a quell'altro grimaldello che Zelensky prova a utilizzare. Lo sapevamo, quelle incursioni nel Kursk erano prodromiche a un tavolo negoziale, non avrebbe avuto alcun altro senso andare a occupare un pezzettino di oblast russo. Quanto vale per Putin uno scambio pezzettino di Kursk per magari un pezzetto di Donbass, Davide, secondo te?
Ma facciamo subito una premessa. Intanto gli ucraini controllano di territorio russo qualche centinaio di chilometri quadrati, forse intorno a 500-600. I russi ne controllano 125.000 di territorio ucraino, un quinto del paese. Quindi, come dire, di estensione parliamo di due entità che non sono paragonabili. Ma quello a cui punta il presidente ucraino Zelensky è che questo territorio piccolo abbia però un enorme valore simbolico. Costringere Putin, dal suo punto di vista, a sedersi al tavolo dei negoziati con parte della Russia occupata sarebbe per il leader russo una grande umiliazione, e spera Zelensky, questo potrebbe permettergli di scambiare molti più territori ucraini con il piccolo pezzettino di territorio russo. Il problema è che noi sappiamo anche che, secondo numerosi giornalisti russi indipendenti, ben informati e ben collegati con il Cremlino, pare che negli ambienti russi si dica che Putin non ha nessunissima intenzione di trattare fino a che non avrà liberato il Kursk dall'ultimo ucraino. Quindi, da un certo punto di vista, questa idea di scambiare i territori, di tenere Kursk fino all'ultimo minuto, anche a costo di sacrificare altre zone del fronte, come sembra che in parte l'esercito ucraino stia facendo, potrebbe essere anche un tentativo di Zelensky di gettare un granello di sabbia nell'ingranaggio delle trattative Trump-Putin, che, come dicevi tu all'inizio, stanno volando completamente sopra la testa degli ucraini, avvengono senza alcun coinvolgimento degli ucraini, e questo naturalmente a Kiev non sta affatto bene.
Grazie mille. Davide Maria De Luca, lo leggete su Domani, sul Post, lo ascoltate qui e Nessun Luogo Lontano, in diretta da Kiev. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima. Al 349-238-6666, prima di andare al traffico, i vostri messaggi. Qualcuno, l'affezionato istruttore di guida di Verona: come mai la striscia di Gaza non può diventare lo Stato sovrano di Palestina? È così difficile? Poi con caschi blu gli Stati Uniti si proteggerebbe dei terroristi di Hamas. Per tutta una serie di motivi. Primo, Hamas è ancora lì ed essendo etichettata come organizzazione terroristica dalla maggior parte della comunità internazionale, difficile riconoscere un pezzo di Stato palestinese governato da terroristi. Secondo, ci vuole poi riconoscimento da parte della maggior parte della comunità internazionale. Terzo, l'autorità nazionale palestinese che gestisce la Cisgiordania, territori palestinesi occupati, non vuole un distinguo tra strisce di Gaza e territori palestinesi. E quindi rispetto alla questione è così difficile? Sì, è dannatamente difficile. Come fa Trump nel fare un accordo di pace con Putin senza convocare la Cina? Ha perfettamente ragione l'ascoltatore, l'altro elefante nella stanza è la Cina, ma la Cina è il grande nemico per Donald Trump. Non escludo che un riavvicinamento Washington-Mosca possa essere effettuato da Donald Trump, complice il dossier ucraino, anche in funzione antirussa, cioè staccare dall'abbraccio del dragone l'orso, stiamo andando per metafora evidentemente, animale. Detto ciò, piccola pausa, traffico, poi torniamo e andiamo a cercare di capire veramente cosa c'è nel sottosuolo ucraino. Davvero vale così tanto? Arriviamo.
Nessun luogo è lontano.
So we're looking to do a deal with Ukraine where they're going to secure what we're giving them.
Stiamo cercando di fare un accordo con l'Ucraina che li metterà al sicuro.
With their rare earth and other things.
Che riguarda le loro terre rare e altre cose.
La diplomazia di Donald Trump è fatta di do ut des. Dopo la liberazione del caso Fogel, quel 63enne americano che lavorava per l'ambasciata statunitense, poi si era trovato lavoro come insegnante in una scuola, accusato di traffico di droga, in realtà assumeva un particolare tipo di farmaci con potere analgesico, assolutamente legale negli Stati Uniti, ma era stato il pretesto evidentemente politico per i russi per arrestarlo. Ebbene, do ut des, dicevo, l'amministrazione Trump sta per rilasciare Alexander Vinnik, cybercriminale russo che l'anno scorso si era dichiarato colpevole di cospirazione per commettere riciclaggio di denaro. E questo è New York Times che cita il nome oggetto appunto di questo scambio. Sono segnali dal punto di vista della diplomazia pura piuttosto positivi, pur in quella logica, diciamo, di sempre transattiva, no? A cui ci sta abituando il presidente statunitense Donald Trump. Logica transattiva che non rifugge nemmeno nel dossier ucraino, perché le terre rare, che sono un gruppo di 17 metalli fondamentali soprattutto per l'high tech, per l'industria verde e non soltanto, sono nel sottosuolo, soprattutto del Donbass, ma non soltanto. Alberto Prina Cerai, ricercatore e analista di ISPI, osservatorio di geoeconomia, hanno da poco pubblicato come ISPI un breve, sintetico, ma molto interessante report sulla ricchezza dell'Ucraina. Alberto, ciao, buongiorno, benvenuto.
Buonasera, grazie a voi per l'invito.
Allora, la ricchezza del sottosuolo ucraino è stata forse uno degli aspetti un po' sottovalutati in questi 3 anni di racconto del conflitto ucraino. Leggevo però da vari report che le terre rare e le altre ricchezze, tra cui per esempio il titanio, di cui è ricca l'Ucraina, hanno una serie di problemi. Il primo, miniere e siti minerari molto sparsi qua e là. Secondo, poca efficienza tecnologica nell'estrazione, il che renderebbe un'enorme ricchezza lì, ma non immediatamente sfruttabile, corretto?
Assolutamente, si tratta di risorse che sono tuttavia non ancora completamente stimate da un punto di vista economico e tecnologico e che richiederebbero appunto un maggiore approfondimento dal punto di vista geologico. Infatti alcuni degli accordi che sono in fase che potrebbero essere in fase di negoziazione nei prossimi anni sono anche quelli che riguardano un maggiore studio più da vicino di questi depositi per capire effettivamente se possono essere portati sul mercato in tempistiche anche brevi.
La voce di Alberto Prina Cerai, ISPI, Osservatorio di Geoeconomia. In tutto questo, in maniera molto acuta, un ascoltatore dice: ma come, Donald Trump fa gli accordi con Vladimir Putin e lascia da parte la Cina? A me l'associazione viene immediata: sottosuolo, ricchezze, terre rare, titanio, eccetera eccetera, Cina che ha un rapporto strettissimo con la Russia ultimamente. Che ruolo potrebbe giocare? Sta alla finestra a guardare e basta? Ricordiamo che sulle terre rare, per esempio, ha l'unica vera forse filiera completa a livello globale la Cina, no? Però se davvero venissero confermate alcune stime, qua stiamo parlando di un forziere che potrebbe fare gola a molti.
Assolutamente, in realtà la Cina in questo momento, come dicevi giustamente, ha una filiera completamente integrata non solo sulle terre rare, ma in generale su una serie di materiali critici come quelli che sono molto importanti in questo momento per l'industria delle batterie, per le tecnologie, diciamo, verdi. Di conseguenza la Cina in questo momento non ha grandissimo interesse nel inserirsi in questo potenziale possibile accordo, quantomeno cercare di forzare la mano anche alla Russia, a Putin, perché in questo momento la Cina è esportatore netto di questi materiali, ma in realtà ormai ha sostanzialmente cavalcato la catena del valore e in questo momento esporta tecnologie avanzate più che materiali. Quindi in questo momento la Cina ha più interesse a esportare tecnologie che non materiali di cui in realtà in molti casi ha riserve e risorse molto importanti anche sul suolo domestico.
Chiarissimo. C'è un gigantesco problema se venissero confermate stime e dichiarazioni da parte degli ucraini. Ricordo anche che alcuni siti minerari sono coperti dal segreto di Stato, per cui Kiev non rivela esattamente dove siano. Alberto Prina Cerai, Osservatorio di Geoeconomia dell'ISPI. Visto che l'Europa sta cercando di mettere la quinta su tutta una serie di dossier fondamentali, dalla corsa allo spazio all'intelligenza artificiale alla transizione green eccetera eccetera, è chiaro che un serbatoio come quello farebbe molta molta gola all'Unione Europea stessa. C'è il rischio di mettersi in competizione con gli Stati Uniti?
Ma sicuramente l'Unione Europea già prima dell'invasione russa dell'Ucraina si era già attivata attraverso l'ex commissario all'industria per avviare un dialogo strategico con l'Ucraina, questo già nel 2021, per fare dell'Ucraina un paese fornitore chiave di 20 delle 33 materie prime critiche che sono state individuate dalla Commissione europea in una serie di studi che la Commissione pubblica ogni tre anni. Quindi l'Unione Europea era già in questo modo, aveva già avviato appunto un dialogo strategico con il paese. È chiaro che in questo momento l'inserimento così a gamba tesa di Trump potrebbe in qualche modo complicare questo tipo di rapporto, considerando anche il leverage che ha Washington nei confronti dell'Ucraina dal punto di vista della fornitura di armamenti durante il conflitto. Quindi sicuramente l'Unione Europea dovrà trovare vie diplomatiche e commerciali alternative che possano in qualche modo inserirsi in queste negoziazioni. L'Ucraina è sicuramente un paese che può diventare fondamentale per la strategia europea di diversificazione delle forniture, in particolare dalla Cina ed anche da altri paesi, soprattutto nell'ottica del Green Deal e di una rinnovata politica industriale continentale in settori tecnologici sempre più rilevanti
che diventerebbero parte di quell'arsenale che renderebbe l'Europa realmente autonoma dal punto di vista strategico. Ma qua il discorso naturalmente si allarga a mille altri fronti, mille dossier. Intanto grazie mille Alberto Prinacerai, ISPI, osservatore di geoeconomia. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima Alberto, grazie.
Grazie, grazie a voi, buona serata.
E in chiusura, alcuni minuti li dedico tutti a voi, i vostri messaggi al 349-238-6666. La Cina sta già pensando di recuperare gli elementi rari dalla Luna e non soltanto dalla Luna. Lo raccontiamo, io e Emilio Cozzi nel nostro, scusate la citazione, Geopolitica dello Spazio, citavo non a caso la corsa allo spazio e il ruolo dell'Europa che deve in qualche modo rincorrere i due colossi, ma ne ha tutte le capacità per farlo. Non soltanto la Cina, ma ci sono tecnologie capaci di mandare, la dico malissimo, e se ci fosse Emilio la racconterebbe molto meglio, della sorta di satelliti sonda su asteroidi che passano vicini ai nostri pianeti, andare a prelevare minerali preziosissimi, terre rare, e farli tornare a Terra. Quindi l'esplorazione spaziale, che diventa anche ricerca di risorse, è qualcosa di molto 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 concreto, anche se la Luna, ricordiamolo sempre, la sua più grande ricchezza è proprio l'acqua. Sempre 349-238-6666. Paolo, piaccia o non piaccia, Trump sa cosa vuole per la sua nazione. I nostri ghirigori europei dormono, quando si svegliano saranno comunque alla finestra ad osservare. Sogni d'oro. Così Paolo, che non capisco se scorato o frustrato, denuncia che cosa? Sì, una lentezza da parte dell'Unione Europea, non vi è alcun dubbio, l'abbiamo spesso sottolineato. Io ho la sensazione che però l'accelerazione che le relazioni, la grande geopolitica internazionale sta subendo, costringerà in un modo o nell'altro l'Europa a darsi una mossa. E il vertice sull'intelligenza artificiale, quei 200 miliardi messi da Ursula von der Leyen, quei 109 messi da Emmanuel Macron, credo che siano un plastico esempio di come, anche se Ursula von der Leyen ha un po' edulcorato secondo me la storia dicendo ma noi non abbiamo perso la corsa all'intelligenza artificiale perché è appena iniziata. Ho capito, vai a rincorrerli adesso. Comunque, detto ciò, è evidente che su alcuni dossier l'Europa se desta prima lo fa, e se non se desta prima lo fa meglio è. Scopriamo un ennesimo paradosso: la transizione green causa guerre per via delle terre rare. Non è poi così green questa transizione, con amara ironia, credo, un ascoltatore. Qualcuno, Francesco da Roma, chiede: e la Corea del Nord? E la Corea del Nord fa riferimento evidentemente a un ruolo politico, ma più militare in questo momento, di supporto con quegli 11.000 soldati che apparentemente sarebbero magicamente evaporati dal fronte del Kursk. Ma staremo naturalmente a vedere. Delle terre rare ucraine hanno già parlato altri opinionisti, specialmente online, mesi fa. Possibile che per il mainstream sia una novità? No, non è una novità, ma diventa una novità politica, e questo è un programma che si occupa soprattutto di politica internazionale, nel momento in cui lo stesso Volodymyr Zelensky, giocando a ping pong con Trump, dice: noi abbiamo le terre rare, ed Trump dice: fantastico, 500 miliardi in cambio di aiuti di ricostruzione. Quindi quel dato lì, che era rimasto sotto traccia fino a questo momento, un dato di fatto, diventa non soltanto un dato politico ma una leva politica per eventualmente sedersi al tavolo negoziale e provare a risolvere questo gigantesco conflitto. Peraltro ribadisco la mia sensazione, ma che ripeto è una sensazione: il tavolo negoziale si sta apparecchiando, i segnali ci sono assolutamente tutti, bisognerà capire chi è disposto a rinunciare a cosa. Ho anche qua mia personalissima sensazione che sarà più Volodymyr Zelensky a dover rinunciare a qualcosa piuttosto che Vladimir Putin. Io invece rinuncio a che cosa? Ai miei granelli di sabbia immaginari in questa clessidra, perché sono davvero finiti, quindi pochi secondi, quelli necessari per ricordare quello che ci guida 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. E io ho il dovere di ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra. Ci sentiamo domani, se volete, alle 16. Un saluto da Giampaolo Musumeci.
Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être